Cari ragazzi, torniamo in Russia e vediamo di accelerare un po'. Però volevo cominciare rispondendo a chi mi aveva chiesto la volta scorsa perché gli intellettuali politici russi si danno spesso un nome di battaglia o di lotta politica. Per esempio Stalin significa l'uomo d'acciaio, Lenin non è il nome proprio ma è uno pseudonimo. Come mai? Allora, innanzitutto qua bisogna entrare nella cultura dell'epoca. Mi sono informato ovviamente perché altrimenti non potrei rispondere. Fa parte della cultura locale, della cultura russa. Però ci sono anche motivazioni di carattere pratico, per esempio il fatto che operano, come avevamo già detto la volta scorsa, in clandestinità ed essendo clandestini non vogliono divulgare le proprie generalità. Questo accadeva per esempio anche nell'Europa negli anni successivi alla Restaurazione, quando c'erano la carboneria, la massoneria, i comuneros, l'eteria, cioè tutte le società segrete in cui c'era un sublime maestro perfetto che era l'ispiratore della congrega, della società segreta, le cui generalità non erano note neanche a chi aderiva per il timore della delazione, della denuncia e di finire nel tritacarne della censura, poi soprattutto di finire incarcerato e magari disperso in qualche campo di lavoro lontano in Siberia. Perché va detto, tra poco vedremo il gulag e parleremo dell'attività di reclusione, di concentramento e anche non proprio di sterminio, ma che ha prodotto uno sterminio di persone. Però va detto che anche nella Russia degli zar c'erano dei campi dove le persone indesiderate, un po' come la prigione della Bastiglia nella Francia rivoluzionaria, venivano costrette a essere separate dal corpo sociale che avevano infettato con le loro idee, separate in terre lontane, costretti a lavorare e essere rieducati. C'è sempre questa idea un po' paternalistica ed edulcorata di rieducare le persone perché sbagliano a pensare quello che non devono. Qual è la via per rieducarle? Beh, riduciamole in schiavitù, ai lavori forzati, questi poi cambiano idea secondo il concetto della rieducazione. Quindi stabilito questo, in primo luogo che gli pseudonimi sono scelti perché è bene mantenere l'anonimato o la segretezza del nome, in secondo luogo perché è una cultura locale, in terzo luogo anche la motivazione può essere legata all'idea di una rinascita attraverso idee politiche rivoluzionarie, per cui ci si dà un'identità, si crea un mito di sé, pensate appunto a Stalin, l'uomo d'acciaio, e intorno a lui si crea appunto l'idea di un eroe rivoluzionario, di un mito che parte proprio dal nome stesso, insomma, l'idea di essere inflessibile, fustigatore, un uomo determinato, inattaccabile alla corrosione e alla corruzione, appunto, come è l'acciaio, cioè un metallo nobile assolutamente inflessibile. Insomma, quindi varie motivazioni che spiegano il perché, ma poi fondamentalmente io direi che è la cultura locale che produce questo. Nel 1905 eravamo arrivati a parlare della guerra russo-giapponese. Sembrerebbe essere un episodio secondario, come d'altro canto le guerre balcaniche, come d'altro canto le crisi marocchine prima della prima guerra mondiale, però è interessante vedere come la Russia sia già impegnata in guerra e mostri già tutta la sua fragilità come costruzione nel 1905, ben prima dello scoppio della Grande Guerra. Poi c'è questo elemento di sorpresa del Giappone che dimostra di, nell'arco di alcuni decenni, agganciare la crescita economica, lo sviluppo industriale, insomma di occidentalizzarsi al punto di diventare competitivo con l'Occidente e poter pensare a una propria espansione in Oriente, diventando una potenza coloniale nel proprio emisfero, cioè ad Oriente. Interessante anche notare come la Cina, che è stata sempre protagonista di quest'area geografica del mondo, in realtà è in balia dell'aggressione delle potenze europee, basti pensare alla guerra dell'oppio e alla rivolta dei Boxer, in balia della Russia che penetra da nord verso sud e arriva a fondare Vladivostok, praticamente lì una porta d'Oriente nell'estrema parte orientale della Russia. Poi ricordatevi pure l'Alaska, la Russia è andata anche al di là e poi ha ceduto l'Alaska agli Stati Uniti. Però c'è anche il Giappone che penetra in Cina attraverso la penisola della Corea e quindi i due espansionismi vengono a confliggere. La cosa ancora più sconvolgente è che un paese orientale riesca a vincere una guerra contro un paese occidentale. Veramente questo era già capitato in Africa, per esempio, contro l'Italia. Se vi ricordate, il Negus d'Etiopia aveva abbattuto effettivamente le truppe italiane mantenendo la propria autonomia e indipendenza. Qui la questione è un po' diversa perché c'è un Giappone molto aggressivo, imperialista, che porta avanti intorno alle idee nazionalistiche, razzistiche, che si stanno elaborando in Occidente, perché il Giappone prende la tecnologia, prende il capitalismo e prende anche le idee che sono quelle di cui abbiamo parlato, xenofobia, culto della propria superiorità razziale, via dicendo, e cerca appunto di allargare i propri domini. Non è ancora una grande potenza, però ha l'ambizione, insomma, di essere un paese importante. Forse la cosa più ancora importante è lo shock della sconfitta russa e in secondo luogo le ripercussioni in politica interna della sconfitta russa. Un'altra cosa che è molto sfiziosa: in che maniera i giapponesi riescono a ottenere la vittoria contro la Russia? Vabbè, adesso non è è che stiamo qui a parlare di strategia militare, anche perché non avrei le competenze per poterne parlare. Però la cosa forse più sfiziosa è questa, che i giapponesi decidono di attaccare la Russia attaccando a tradimento la flotta russa senza dichiarare guerra. Perché è così interessante questo episodio? Ma ovviamente, perché chi ne conosce un po' di storia, è una prefigurazione di Pearl Harbor. Cioè nella seconda guerra mondiale i giapponesi attaccheranno a tradimento proprio appunto la marina militare americana che si trova a distanza alla fonda alle isole Hawaii, e lo fa a tradimento utilizzando la strategia della sorpresa per affondare una parte importante delle forze militari navali americane, avendo poi tutto il vantaggio di portare avanti una guerra grazie all'effetto sorpresa e poi avendo di fronte un nemico che non può contare sulle proprie corazzate, sulle proprie navi da guerra e via dicendo. Quindi è una specie di prova generale. Infatti è un po' inspiegabile nella seconda guerra mondiale il comportamento giapponese. Ma perché i giapponesi hanno attaccato gli americani? Era logico che gli americani avrebbero poi contrattaccato, perché ne avevano l'esperienza con la Russia. Nel 1905 aver aggredito la Russia prima di dichiarare guerra e affondando una buona parte della flotta russa ha consegnato ai giapponesi la vittoria in questa guerra russo-giapponese. Perciò diventa meno inspiegabile poi quando ne parliamo dal punto di vista della seconda guerra mondiale. I giapponesi speravano di poter fare con gli Stati Uniti la stessa cosa che avevano fatto con la Russia vari decenni prima: attaccare quando non se l'aspettavano i propri nemici e poi approfittare dell'effetto sorpresa e della mancanza di mezzi militari. Non hanno fatto i conti con il fatto che gli Stati Uniti non erano la Russia e avevano una potenza industriale capace di rimettere in piedi una flotta nell'arco di poco tempo, mentre la Russia non aveva queste potenzialità produttive, e quindi poi questa sconfitta è stata molto pesante. Stiamo parlando comunque di una cosa che è successa 35 anni prima, quando appunto c'è l'attacco, l'aggressione del Giappone agli Stati Uniti. Quella è una cosa decisiva della Seconda Guerra Mondiale, perché fino a quel momento la Germania stava stravincendo la guerra. Quando è che comincia a invertirsi la rotta? Quando gli Stati Uniti escono dall'isolazionismo e decidono di impegnarsi nella guerra. Qual è l'elemento che li spinge a dichiarare guerra, a entrare in guerra, non soltanto dall'esterno, cioè dando aiuti attraverso il patto atlantico, ma proprio guerreggiando? Quando vengono attaccati dai giapponesi. Senza l'attacco dei giapponesi, chissà se gli Stati Uniti sarebbero mai entrati in quella guerra. Se guardi la prima guerra mondiale, c'è stato bisogno della rivoluzione d'ottobre perché gli Stati Uniti decidessero, quindi negli ultimi mesi di guerra. Eppure è possibile che non sarebbero mai entrati nella seconda guerra mondiale, chissà cosa sarebbe successo. Fino al 41 la guerra la stavano stravincendo i tedeschi, insomma, tanto per intenderci. Noi italiani eravamo a rimorchio, però eravamo dentro il gruppo di chi stava vincendo. Quando è che le cose sono cambiate decisamente? Quando sono entrati gli Stati Uniti in guerra e hanno deciso che quella era la loro guerra, che diversamente sarebbero stati attaccati loro stessi, e la prova era Pearl Harbor. Ma perché i giapponesi fanno Pearl Harbor? Beh, lo fanno perché hanno nella memoria, perché gli uomini di un'epoca, prima di fare un'azione, pensano sempre a come è andata la volta precedente. La volta precedente per loro era che avevano attaccato contro la Russia nel 1905 a tradimento, e questo aveva loro consegnato la vittoria. Per cui per loro era una buona strategia quella. Poi non dimenticarti che il Giappone entra nella prima guerra mondiale e vince e allarga ulteriormente il suo piccolo ma promettente impero. Ecco, questa è pure interessante ed è l'immagine di una nave da guerra russa di stanza nel Mar Nero. Il Mar Nero è un mare importante per i russi perché da lì c'è l'accesso al Mediterraneo, e poi dal Mediterraneo si va dappertutto. O si esce a Gibilterra e si può navigare nell'Atlantico, oppure si passa attraverso il canale di Suez e si va avanti per il Mar Rosso e poi si può arrivare in Estremo Oriente. Infatti se vedete il percorso della flotta, vedete che la possibilità che la Russia ha di mettersi in contatto con il resto del mondo è o da San Pietroburgo, dal Baltico, oppure, non si vede qua, dal Mar Nero attraverso Suez. Vedete le due strade, sono la circonnavigazione dell'Africa oppure Suez, per arrivare in Estremo Oriente, portare la flotta di qua, perché i grandi porti si trovano in Occidente. E allora la cosa interessante è che questa nave da guerra è un po' un fiore all'occhiello della tecnologia russa nell'età degli zar. Si chiama la corazzata Potemkin, forse in qualcuno potrà evocare qualche battuta divertente di un film di Paolo Villaggio, uno dei tanti fantozzi, non mi ricordo che cosa. E la corazzata Potemkin in realtà non entra veramente nella guerra, ma viene varata nei pochi mesi della guerra russo-giapponese. Diciamo che il morale della truppa è così basso e le condizioni organizzative e le sostanze sono così poche per i soldati che combattono nella flotta, che sostanzialmente avviene un primo segnale negativo per lo zar, cioè il personale della corazzata Potemkin si ammutina, cioè disubbidisce agli ordini. La ragione specifica sarebbe il fatto che si voleva costringere i marinai a mangiare del cibo che a quanto pare era avariato, addirittura brulicante di vermi. Questo dà l'idea appunto di un esercito che è ridotto così male che economicamente non può permettersi di dare un cibo di buona qualità. Ma soprattutto questa ribellione dei soldati nei confronti degli ufficiali, dei propri superiori, dà l'idea di un momento che forse favorito dal fatto che la guerra ormai era persa, di scollamento totale da parte anche di quel ceto che appoggiava lo zar nei confronti della dinastia dei Romanov. Cosa vuol dire che l'esercito si ammutina ai propri superiori? Vuol dire che non riconosce più il potere superiore, che non riconosce più lo zar. Vuol dire insomma che tanta è la disillusione. I contadini sappiamo che si ribellavano continuamente, che perfino l'esercito non sta più dalla parte dello zar. Quindi è un segno premonitore della crisi. Che cosa avverrà durante la Grande Guerra? Che l'esercito smette di combattere. Lo zar ha poco da comandare perché l'esercito abbandona i campi di battaglia e se ne ritorna a casa. Questo è quello che produce poi la rivoluzione, quello che produce l'uscita dalla guerra della Russia. Che significa che già 10 anni prima l'esercito è molto scontento di come vanno le cose e se addirittura arriva a disubbidire agli ordini, significa che c'è la percezione di una crisi gravissima. Sarebbe come pensare che l'esercito italiano a un certo punto incrociasse le braccia o ci fossero reparti che non riconoscono più il Presidente della Repubblica, non riconoscono più il governo democraticamente eletto. Sarebbe una cosa inaudita, in odore di colpo di Stato, capite? Perché oggi si incrociano le braccia e domani, chissà, le armi possono essere puntate contro il potere, è ovvio, no? L'ammutinamento il 27 giugno del 1905. Con la pace il Giappone si allarga, vedete che controlla integralmente la Corea. Oggi qui ci sono due stati, ma all'epoca questa è una provincia dell'impero giapponese e vedete appunto che guadagna anche un'isola a nord, l'isola Sakhalin, per metà è russa e per metà è giapponese. E poi c'è tutta una spartizione della Manciuria, che teoricamente e ufficialmente è territorio cinese, ma in effetti la stanno sfruttando giapponesi e russi, i quali però battono in ritirata e avanzano i giapponesi. Perché è così interessante la Manciuria? Beh, è un territorio fertile, è un territorio a forte intensità anche industriale, per cui mettere le mani su quel territorio significa mettere le mani sull'industria locale. L'Inghilterra è comunque l'arbitra del mondo e qualunque decisione viene assunta con il beneplacito da parte dell'Inghilterra, che non entra in causa, però vuole essere sicura che non vengano toccati degli interessi inglesi.